4 Tracce presenta Vagabond Diario. Storie di viaggio dal diario di un vagabondo.
Mi chiamo Claudio Piani e arrivo da 5 anni che ho speso in giro per l'Asia viaggiando via terra all'avventura. Ho attraversato l'Europa e l'Asia 3 volte con diversi mezzi. Sono partito da Milano la prima volta appunto nel 2014 e sono arrivato a Giacarta usando solo mezzi pubblici. La seconda volta sono tornato in Italia facendo da Singapore a Milano tutto in autostop. E infine, dopo essermi trasferito un anno in Cina a lavorare, sono tornato dal confine nord del Tibet a Milano in bicicletta. In questo podcast vi racconterò le tappe del mio viaggio.
Episodio 1.
Penso che ci sia un linguaggio animalesco, nel senso, quando vedi una persona e gli sorridi e lei ti sorride di riflesso, non so, c'è qualcosa che ti fa capire se puoi fidarti o no. Sono partito un po' di anni fa e in realtà ero partito senza sapere quando sarei tornato. L'idea era farmi un anno sabbatico, volevo arrivare in Australia senza prendere aerei. E poi il viaggio è iniziato e ha preso una strada che non mi aspettavo e quindi l'anno sabbatico si è prolungato a 4 anni e mezzo e insomma è durato più del previsto. E in giro per l'Asia avevo dei diari che mi aveva regalato mio cugino e ho iniziato ad annotare tutte le cose particolari che mi succedevano in viaggio, dalle più strane alle differenze culturali. Una volta tornato in Italia ho deciso di raccogliere tutti questi aneddoti, fattori salienti e pubblicarli in un libro dal titolo Vagabondiario, i ricavati del quale sono destinati alla Tashi Orphan School, che è una scuola orfanotrofi di Kathmandu che accoglie bambini profughi tibetani. Finito il libro Vagabondiario, visto il discreto successo raggiunto, ho deciso di scriverne un altro più completo che si intitola Una vita incredibile, che racconta in maniera più precisa e più dettagliata i miei primi 2 anni di viaggio con i mezzi pubblici da Milano a Indonesia e in autostop da Singapore a Milano. Spero poi di pubblicarne uno riguardo al mio viaggio in bici dal Tibet all'Italia, dove sicuramente ci sarà una dimensione un po' più introspettiva visto i lunghi periodi di solitudine nei deserti e sull'Himalaya. Facevo l'allenatore di pallacanestro a Milano, vivevo per i fatti miei, avevo anche un buon stipendio, quindi avevo una vita, diciamo, molto soddisfacente, insomma, facevo il lavoro che mi piaceva, ero autonomo economicamente, però è arrivato un punto dove sentivo che iniziava a starmi stretta la quotidianità e pensavo che se fossi andato avanti a vivere in questo modo tutta la vita, insomma, non ce l'avrei fatta, mi sarei annoiato. Quindi avevo bisogno di prendermi i miei spazi e il mio desiderio più grande era viaggiare. E quindi ho deciso a 27 anni, ho sentito proprio l'esigenza di mollare tutto e di conseguenza ho deciso di licenziarmi, mi sono lasciato con la mia ragazza, ho lasciato la casa in cui ero in affitto e sono partito appunto per questa avventura. La decisione è stata maturata, penso, negli anni, era un po' di tempo che ci pensavo. Avevo la fortuna di avere sempre l'estate libera e quindi viaggiavo molto anche prima. E però è arrivato un punto dove viaggiare per 2 mesi all'anno, per quanto sia un periodo abbastanza lungo, non era più sufficienza. Avevo bisogno di andare oltre il viaggio turistico, volevo immergermi nella realtà, volevo stare via più tempo, vivere avventure, scoprire di più, di mettermi alla prova. E quindi lì mi è nata l'idea appunto di mollare tutto e prendermi un lungo periodo di viaggio. Poi il momento dove ho preso proprio la decisione è stata una notte a Cipro, ero lì in vacanza da solo per i fatti miei, mi ero appena lasciato con la mia ragazza e una sera un pochino ubriaco in spiaggia, era inverno quindi non c'era nessuno sull'isola, ho iniziato a parlare un po' con me stesso ad alta voce e mi sono detto: se non parti quest'estate ti sentirai un fallito tutta la vita. E ho sentito proprio le parole che sono uscite dal cuore senza che il cervello riuscisse a filtrarle, quindi ho capito che era il momento che dovevo agire. Non dovevo proprio andare, ero nella condizione di farlo, ero riuscito già a mettervi un po' di soldi e quindi lì mi sono detto: ok, adesso appena finisco quest'anno lavorativo mollo tutto e parto. La prima meta che avevo in mente era Varsavia, perché avevo degli amici lì e diciamo che quando sono partito ero abbastanza inesperto, quindi c'erano tutte quelle dinamiche un pochino di insicurezza eccetera, quindi avevo messo Varsavia come prima tappa. E le tappe del primo mese e mezzo le avevo più o meno fissate, anche perché dovevo attraversare Bielorussia, Russia e Cina e quindi avevo bisogno dei visti e ho dovuto dare delle date, più o meno un itinerario di massima, anche perché mi muovevo molto usando couchsurfing, facendomi ospitare dall'agente locale, quindi iniziavo a scrivere alle persone, sarò nella tua città tot giorno, in modo che loro potessero organizzarsi. Da dopo Pechino invece no, lì non ho più né usato Couchsurfing né seguito un itinerario stabilito, ho lasciato che fosse il caso a guidarmi, insomma un incontro piuttosto che un altro viaggiatore che mi raccontava di qualche posto particolare. Prima di ogni viaggio che ho fatto, prima di questi 4 anni e mezzo, la sera prima o la mattina avevo sempre un po' di ansia, un po' di caspita, sto andando. Avevo fatto anche dei viaggi abbastanza tosti, tutto l'est Europa, avevo attraversato l'Europa in macchina. E invece questa volta non lo so, la mattina che sono partito sentivo proprio di essere al posto giusto e che stavo facendo la cosa più bella che potessi fare, non lo so, era una sensazione di totale, anzi ero preoccupato di non essere preoccupato, insomma, sentivo che era quello che volevo, quello che dovevo fare per soddisfarmi, per essere contento. Da Varsavia ho preso un treno per Minsk, quindi sono arrivato al confine bielorusso, sono entrato in Bielorussia, sono arrivato a Minsk e dopo aver visitato la città con un bus sono arrivato a Mosca e da lì è iniziato il viaggio in Russia per raggiungere l'Australia via terra. All'inizio del viaggio ho arrivato a Mosca, appunto l'idea era attraversare la Russia via terra, appunto volevo arrivare in Australia via terra e il primo pezzo grosso è stato attraversare la Russia, questi 9.000 chilometri e l'unico modo per attraversarla via terra principalmente è tramite la Transiberiana, questo treno e quindi da Mosca sono partito appunto prendendo il mio primo treno della Transiberiana, non sapevo cosa aspettarmi. Ho scoperto subito che il treno è diviso in 3 classi. Ogni tratta, bene o male, va dalle 24 alle 130 ore di viaggio, quindi più che un treno diventa una vera e propria città con delle dinamiche interne, delle storie. E appunto, quando sono andato a comprare i biglietti, la prima domanda che mi è stata fatta è in che classe volevo viaggiare. La prima classe, diciamo, è quella, insomma, per chi ovviamente ha più soldi. E i vagoni sono divisi in scompartimenti, una ventina di scomparti da 2 posti, quindi ci sono 2 letti per scompartimento. La seconda classe invece 4 letti per scompartimento, sono delle vere e proprie cabine con delle panche che di notte diventano letti. E la terza classe invece, che è quella su cui ho sempre viaggiato io perché appunto è la più economica, sono dei vagoni aperti con 60 panche che diventano poi 60 letti. Ho viaggiato in terza classe per risparmiare assolutamente perché mi aspettavo un viaggio molto lungo, quindi ero con un budget piuttosto ridotto di 15 euro al giorno e ho scelto anche di viaggiare in terza classe perché immaginavo che quella sarebbe stata la soluzione più vera per vivere la realtà del treno e venire in contatto con la gente locale del posto. La tratta completa, se uno non scendesse mai, sarebbe 6 giorni di fila. Io avevo scelto di fare diverse tappe perché ovviamente volevo visitare la Siberia e ho passato 6 notti in treno. La tappa più lunga è stata dalla città di Ulan Ude, che è vicino alla Mongolia, fino all'ultima Vladivostok, di fronte al Giappone. Quella è stata la tappa più lunga, sono stato 72 ore in treno. Le altre sono state tutte tappe da 1-2 giorni, ecco. L'altra tappa lunga è stata 56 ore, che è stata da Mosca a Novosibirsk. Una cabina a 60 persone condivisa per 3 o 4 giorni è una realtà assolutamente colorata e dinamica. Innanzitutto perché la Russia è uno stato enorme che ti presenta delle differenze interne pazzesche. Puoi condividere il tuo posto con dei russi che arrivano dalla parte asiatica, che quindi sembrano mongoli, o dei russi che arrivano dal confine con la Scandinavia. Quindi tu cammini in un vagone dove hai gente con gli occhi azzurri, gente con gli occhi a mandorla, gente con gli occhi azzurri a mandorla. In questo via vai di gente che non parla la tua lingua perché nessuno parla inglese, gente annoiata perché un viaggio è lungo, quindi c'è chi gioca a carte, c'è chi beve, c'è gente che va avanti e indietro per fare il tè, c'è gente che prova ad attaccare bottone perché appunto annoiata da questi viaggi infiniti nella steppa siberiana. Ed è una realtà sicuramente curiosa e viva, è un'esperienza veramente incredibile. I compagni di viaggio possono variare da un ciccioni alcolizzati russi che scorreggiano dalla mattina alla sera, probabilmente alla ragazza più bella che hai mai visto, perché le ragazze siberiane sono molto belle. Una compagna particolare è stata Luba, una signora di 65 anni, che arrivati alla città di Irkutsk, dove sono sceso e dove scendeva anche lei, nonostante lei non parlasse inglese, io non parli russo, arrivato in stazione mi ha invitato a casa sua e mi ha ospitato a dormire da lei. E questa è stata sicuramente una cosa inaspettata e pazzesca, nel senso una persona di 65 anni che è arrivata in stazione dopo che praticamente non hai scambiato parola per 38 ore di treno, ti invita a casa sua, ti ospita, ti offre da mangiare, ti offre una lavatrice perché non lavavo i miei vestiti da un sacco di tempo, insomma, ti ti fa capire quanto quanta bontà ci sia nel mondo e quanto le persone piccole siano in realtà ospitali e amichevoli. Avevo aiutato una, c'era una signora, una nonnina vecchia, una babushka, con mille sacchi della spesa, non so cosa ci fosse dentro, che non stava tanto bene, e le avevo dato una medicina. Io viaggiavo con la mia scatoletta, insomma, con la mia valigetta, paracetamolo, termometro, le cose per le evenienze mediche, insomma. Questa signora non stava bene, le avevo dato una bustina di paracetamolo. E questo mi aveva un po' fatto voler bene da tutti i componenti del vagone. Vuol dire che arriva una signora che ti offre le sigarette, arriva un'altra che ti offre un barattolo di miele. E Luba, appunto, arrivati a Irkutsk, mi ha fatto gesto seguimi e mi ha portato a casa sua. Le tipologie sulla Transiberiana sono varie, e soprattutto in terza classe, appunto, vieni a contatto con, diciamo, le classi più povere della realtà russa. Quindi sì, ci sono un sacco di signore anziane che tornano a casa dopo essere andate a trovare i figli, per esempio, un sacco di studenti che tornano a casa soprattutto da Mosca, nelle città siberiane. Ho trovato più volte membri dell'esercito. Un giorno c'era proprio un convoglio dell'Armata Rossa che tornavano dalla Crimea, perché in quel periodo era nato il conflitto con l'Ucraina. E quindi sì, queste sono più le maggiori persone che si incontrano. E poi niente, una varietà di, appunto, di immigrati che arrivano verso Mosca da tutte le parti dell'ex Unione Sovietica, quindi tagiki, kirghichi, mongoli, una varietà culturale, etnica, genetica che è pazzesca. La Transiberiana è il principale mezzo di trasporto, anche perché gli aerei in Russia costano molto, e penso sia anche nella loro cultura prendere il treno. Appunto, i treni viaggiano sempre in orario, sono molto precisi, molto puliti. Ogni vagone è gestito da una capa vagone, diciamo, che è di solito una signora di mezza età, e lei si prende cura del vagone. Lei ti porta le coperte, lei ti porta il bicchiere con cui puoi prendere il tè, lei ti controlla il biglietto, ti avvisa quando devi scendere, ti avvisa quando il treno sta per ripartire, devi salire. Quindi sicuramente, appunto, è il mezzo più usato, anche perché è abbastanza funzionale ed è alla portata di tutti. Ecco, il biglietto, insomma, se si conta che io l'ho fatto sempre, non ho prenotato niente in internet, l'ho fatto sempre in stazione, avrò speso sui 350 euro per l'intera tratta, e parliamo di 9.000 chilometri, quindi è 9 volte attraversare l'Italia, cioè 350 euro è poco. Sul treno ci sarebbe un vagone ristorante, però, appunto, per chi viaggia in terza classe è piuttosto inaccessibile. Tutti si portano delle scorte. Io per primo, quando sapevo che avrei avuto 2 o 3 giorni di treno, mi riempivo di panini, frutta, noccioline per far passare il tempo. La cosa buona è che alla fine del vagone c'è un rubinetto con l'acqua bollente, quindi spesso lo si usa o per il tè, quell'acqua bollente, o per i spaghetti liofilizzati che li vendono in stazione. Altrimenti un'altra opzione è quando si arriva alle fermate dove ci si ferma di più, tipo le città grandi, non so, Kazan, Omsk, Novosibirsk, si scende, si fa un po' lì la spesa, perché il treno magari si ferma anche qualche ora. Altrimenti, che è la cosa più colorata, ci sono delle fermate in mezzo alla steppa siberiana dove magari fai una fermata di 2 minuti, e in quei 2 minuti il treno viene assaltato da vecchiette che con questi cestini di vimini vendono uova sode, pesce, a volte ti vendono pesce secco essiccato al sole. E quindi niente, tu ti affacci al finestrino, gli dai quei 10 rubli che gli devi e ti danno un uovo, un involtino, un pesce. Ho fatto 4-5 tappe, sono partito da Mosca, e la prima tappa è stata Novosibirsk, che è la città principale della Siberia. È curioso perché è una città che è nata proprio per costruire la Transiberiana. In quel pezzo c'è il fiume Ob, che è un fiume che arriva appunto dai monti, dal polo nord praticamente, dal nord, quindi ha una portata d'acqua clamorosa. Il letto del fiume sarà largo 40-50 metri, quindi per costruire un ponte sufficientemente largo per far passare il treno è sorta una città, insomma. Sono arrivati tutti gli operai, gli ingegneri, e da lì le famiglie, quindi c'era bisogno di dottori, c'era bisogno di negozi, e da lì è nata questa città che è Novosibirsk, che adesso è la più grande della Siberia. La mia prima tappa è stata lì, e avevo anche conoscenze, avevo un ex fidanzato di Novosibirsk, quindi sono andato a trovarla. Poi da lì sono andato verso Krasnoyarsk, che lì è stato un po' un pacco, era definita dalla Lonely Planet la Parigi della Siberia, in realtà più che statue di Lenin c'era poco da vedere. Poi sono andato a Irkutsk, che è la città vicino al lago Baikal, che è il lago più profondo al mondo, profondo 1600 metri, e volevo proprio vederlo quel lago, e quella è stata sicuramente la tappa più bella. Arrivati a Irkutsk, dove mi ha ospitato Luba, suo figlio mi ha portato il giorno dopo a nord, al lago, e da lì ho preso un piccolo battello e sono andato in questa piccola isola sul lago, si chiama Holkon Island, e quello è un posto magico. Lì non sono più russi, sono buriati, infatti è la Repubblica di Buryatia. Sono quindi i veri russi, sono gli indigeni, hanno gli occhi a mandorla, sono i discendenti di Genghis Khan. E lì è un posto da pelle d'oca. Non lo so, c'è un'attrazione particolare, è un posto selvaggio. Lì la steppa da verde diventa desertica. E non lo so, c'è qualcosa di magico, sono buddisti, quindi ci sono tutte queste bandierine buddiste in giro. È un posto veramente bellissimo. Poi da lì sono tornato a Irkutsk, ho ripreso il treno e mi sono fermato a Ulan-Ude. Ulan-Ude è stata una tappa di passaggio, perché la mia idea poi era entrare in Mongolia. Quindi a Ulan-Ude avevo trovato un ragazzo che mi poteva ospitare, Igor, anche lui buriato, quindi occhi a mandorla, capelli neri. E in realtà poi è stata un'esperienza più bella del previsto, perché vabbè, Igor, oltre ad essere gentilissimo, non mi poteva ospitare in realtà. Mi ha portato dalla sua capa, che era la direttrice di una scuola, e sono stato a casa di questa famiglia per 4-5 giorni. Una famiglia buriata, quindi vivevano in una casa di legno, senza corrente elettrica, senza bagno in casa. Il bagno era un buco per terra nel giardino, ricoperto da delle assi di legno. Il padre era morto da poco, quindi era una famiglia anche abbastanza scossa negli ultimi mesi, ed è nata una profonda amicizia fra me e i figli di questa signora Marina, che sono Lama, Jape e Aruna. È stata un'esperienza bellissima, mi hanno fatto vedere l'erta buriata, parlo di quartieri dove tutte le case sono fatte di legno, dove non ci sono macchine e la gente si muove a cavallo ancora, quindi una realtà vergine pazzesca, veramente bellissima. Poi da lì sono entrato in Mongolia, perché volevo visitare la Mongolia, sono un po' ritornato in Russia, ho fatto l'ultima tappa fino a Vladivostok, che è appunto l'ultima città siberiana prima del mare del Giappone. E anche lì sono stato ospite da Nadia e Maxim, una coppia che avevo incontrato su Couchsurfing, che niente, mi hanno viziato un po', insomma, ero alla fine della mia esperienza russa. Tra l'altro è stato bello perché mi hanno accompagnato a comprare il biglietto autobus per andare in Cina il giorno dopo, e mentre mi hanno portato in stazione hanno trovato per terra $50, quindi c'è stata questa cosa che per aiutare me hanno trovato per terra questa banconota. Il primo mese di viaggio non ho mai speso un euro per dormire, mi hanno ospitato tutte le notti, quindi veramente i primi 35-40 giorni sono sempre stato ospitato. Alcune volte, alcune notti l'ho passato in treno, e quello ospitato alcune volte appunto tramite Couchsurfing, quindi avevo già dei contatti prima, e a volte tramite gente tipo Luba o Anastasia, gente che incontravo per strada che decideva di ospitarmi. Ho avuto sempre fiducia e non lo so, penso che ci sia un linguaggio animalesco, nel senso, quando vedi una persona e gli sorridi e lei ti sorride di riflesso, non so, c'è qualcosa che ti fa capire se puoi fidarti o no. Bene o male in questi 4 anni e mezzo penso, ho sempre capito di chi fidarmi e chi no, e solo una volta diciamo mi è andata male, tutte le altre volte mi è sempre andata bene. E non lo so, mi sono sempre sentito di fidarmi e veramente... C'è tanta generosità, tanta bontà che noi qui ce lo dimentichiamo nella nostra vita quotidiana, così veloce, così materiale. Mentre in realtà magari anche un po' più indietro, tipo anche la Siberia, in realtà faticosa, dove d'inverno, insomma, vivi a meno 40. Secondo me c'è molta disponibilità nell'aiutare il prossimo, come se avessero dentro questa roba di aiutare le persone in difficoltà, proprio vivendo in realtà difficili dove vivere, insomma. Da Ulan-Ude ho preso il treno e sono sceso in Mongolia perché volevo appunto provare a vivere nel paese di Genghis Khan, e ve lo racconto alla prossima puntata.